Ho pensato di cominciare l'incontro con Don Mazzi dallo sguardo, uno degli sguardi più famosi della storia del cinema. È l'ultima scena dei 400 colpi di Truffaut. Antoine, il protagonista, fugge dal riformatorio, trova una via d'uscita e corre verso il mare. Era il suo sogno vedere il mare e nessuno di chi gli era stato vicino l'aveva aiutato a coronare questo sogno. Antoine rappresenta il fallimento della famiglia nei rapporti con lui, rappresenta il fallimento delle istituzioni che non lo hanno saputo aiutare. Lui stesso non sa dove andare e ce lo testimonia con questo sguardo smarrito. E Antoine mi ha fatto venire in mente i tanti ragazzi smarriti che non sono stati aiutati nella maniera giusta dalla propria famiglia, dalle proprie istituzioni e per i quali dobbiamo essere contenti che esistono persone che si danno da fare, che fanno rete, che li accolgono, che riaprono le sbarre e li rendono nuovamente liberi senza più dipendenze. Ecco, una figura emblematica in questo cammino, e abbiamo pensato per questo di farlo venire qua, per parlare proprio del disagio, del senso di vuoto, delle fatiche di tanti giovani, di tanti ragazzi, del futuro della nostra società. E siamo contenti che ha accolto il nostro invito. È il fondatore della comunità Exodus, 40 comunità in Italia per aiutare tante situazioni difficili, per trasformare, come dice Monsignor Bregantini, le ferite in feritoie di speranza. Don Antonio Mazzi. Ho già capito che oggi sarà dura. Però se ti metti lì, le luci non ti inquadrano, dovresti... non ti vedono. Aspetta, aspetta.
Intanto sono ubriaco perché Gigi mi ha ubriacato. Quindi tutto quello che dico, cominciate a pensare che il 50%, va bene, è detto da un ubriaco. E siccome sono matto anche quando sono normale, quindi sono felice di essere con voi, perché da molto tempo pensavo prima o dopo andrò a vedere chi è sto Don Gigi e mi ero immaginato una realtà totalmente diversa.
Cosa ti eri immaginato?
No, immaginavo che fosse sì una comunità fissa con tutta una serie di riflessioni, invece ho visto che c'è molto movimento, che c'è... Bello. Adesso non farmi star qui a definire. Allora,
qualche domanda te la posso fare oppure vai dritto?
No, mi rompe le palle adesso, perché già se dite io intanto sono matto, però sono felice perché se voi siete qua non siete mica normali, perché se foste normali sareste lì per mercato a comprare libri per i vostri figli, a sistemare la maglietta, a guardare lo zainetto, tutte quelle cose che fanno le persone normali. E voi siete qua, vi devo dire purtroppo che normali non siete, e quindi già questo mi consola. Però vi devo anche dire che io ho fatto 3 grandi errori nella mia vita e con i quali dovrò anche fare una riflessione se vado in paradiso, perché ho paura che, essendo un po' disobbediente, un po' parecchio, dovrò fare dell'anticamera. Non so adesso c'è il purgatorio, cioè non lo so, non fatemi fare della teologia perché io mi sono dimenticato la teologia. Allora, sono diventato prete ma non so perché. Perché io ho avuto un'infanzia difficilissima, sono rimasto senza papà, ho sempre fatto piangere mia madre, sono stato bocciato in scuola media per cattiva condotta, sono sempre stato dai preti contro la mia volontà, perché non avendo soldi, a Verona c'era un prete che manteneva gli studenti senza pagare, e io sono stato in questo collegio odiando i collegi. Difatti io, quando ho inventato le comunità, non ho inventato le comunità, ho inventato le carovane. Quindi La prima domanda che dovrò fare al Padre Eterno è: perché mi ha fatto diventare prete? Anche perché vi devo dire che io prete non sono. Cioè, sì, ci sono, ma io sono un padre, io voglio fare il padre. I nostri figli, noi abbiamo bisogno di padri, non abbiamo bisogno di preti. Abbiamo bisogno, tutti abbiamo bisogno di padri. Perché la madre ce l'abbiamo, la madre la conosciamo. Siamo tutti orfani di padre. E quando i 12 apostoli, dopo un po' che avevano conosciuto Cristo, gli hanno detto: ma stai attento, ma tu, con quello là, con l'Onnipotente, col quale allora non si poteva vederlo in faccia, sapete che gli ebrei non possono vedere in faccia il Signore, devono... Con quello là, ma tu, come lo tratti quello là? Ma vi rendete conto? Quella notte, quando Pietro, secondo me Pietro era un veneto estroverso, sai? Quei veneti estroversi lì. Pietro leva su e dice: senti, ma tu quando preghi, come preghi? Tu perdoni tutti, ma cazzo, la vuoi finire di perdonare tutti o no? Hanno fatto il comizio, sapete come si fa? Quando dobbiamo andare dai capi, di solito si chiama un piccolo lavoro di gruppo, no? Dico bene, dice: facciamo, dobbiamo andare dal capo, e allora vediamo come glielo domandiamo, chi è che parla, chi parla per primo, studiamo gli aggettivi, Dipende dall'importanza dell'argomento. Vostra figlia, se vi deve domandare stasera se torna alle 11 o all'una, va bene, brontolate, ma dopo torna all'una. Se invece vi deve dire sto fuori tutta la notte, ve la deve conciare un po' meglio, o no? E così gli apostoli si sono messi lì e hanno detto a Pietro: senti, come la mettiamo? Roma? Perché sto qua va di notte, va su lì, prega, ma come prega? Ma come prega? Ma come prega? Che dopo il figlio prodigo lo perdona? Perdona tutti! La puttana per strada dice: tirateglielo voi il sasso! Perdona le puttane! Dice: ma che uomo è questo? Che le puttane vanno... Allora non c'era la fionda, ma insomma, e allora vanno su. Pensate, la notte del Padre Nostro, mettetevi in testa la notte del Padre Nostro, che vanno su convinti di incontrare Dio, di incontrare qualcuno che parla di Dio. Vanno su, dice: senti, ma tu quando preghi, cosa dici? E la notte, i 12, la collina, la Palestina, e Gesù che gli dice: quando pregate dite Padre. Ma vi rendete conto che cosa vuol dire che da quel momento lì i 12 convinti di andare a contrarre Dio e sapere come è fatto sto Dio, come lo si prega, questo gli dice: quando pregate dite Padre. Ma vi rendete conto? Ma noi che cristiani siamo quando alla messa diciamo il Padre nostro, se non abbiamo capito che cosa significa che Dio è mio padre? Non è padre di mio bisnonno, non è padre di Berlusconi o di Renzi, tanto per tenere gli equilibri, è mio padre. E quindi vanno su convinti di capire finalmente che Dio è il loro Dio, il Dio di Gesù, e gli dice: Dio, questo è padre, è un padre che perdona 70 volte 7. È un padre che perdona sempre. è un padre, un padre che è pane quotidiano. Ma quando diciamo il Padre nostro, vogliamo piangere o no? Quando diciamo il Padre nostro, tra il santo, ci sono ancora i campanelli qua, non so, c'è ancora i parroci che suonano i campanelli, no, meno male perché c'è ancora quello, e la comunione, c'è la parola, il Padre nostro l'ha messo nel momento più strategico della messa, tra la consacrazione e la comunione. Ma vi rendete conto che Padre riguarda me, riguarda te, non è un Dio così. Allora io voglio fare il padre dei miei ragazzi, non me ne frega niente di fare il prete, i miei ragazzi non hanno bisogno del prete, nessuno di noi ha bisogno del prete, ha bisogno del padre, che poi sia anche prete, chi se ne frega, ma l'abbraccio del padre, ma l'abbraccio del padre, uomini, l'abbraccio del padre, che padri siete, che padri siete. Molti dei miei ragazzi non mi chiedono di fare il prete, mi chiedono di fare il padre, perché non sono mai stati abbracciati da un padre. Capite la diversità che c'è tra l'abbraccio di un padre e l'abbraccio della madre? Tua madre ti ha sempre abbracciato, ti ha abbracciato il momento che sei uscito dalla sua pancia, sempre. Ma quando sei adolescente, quando sei padre, quando sei grande, l'abbraccio del padre lo devi capire. Se non lo capisci non diventi mica grande, non si diventa grande. E la rivoluzione del Vangelo è tutta qui, è tutta qui, è tutta qui. Ma difatti a un certo momento, quando Pietro gli ha detto allora andiamo a Gerusalemme, andiamo a sistemare i sommi sacerdoti a Gerusalemme, a Gerusalemme, ma io muoio a croce. E Pietro lo guarda e dice ma sei matto, non muoio a croce, andiamo a fare le cerimonie, cerimonie, andiamo in una sala, mangiamo insieme, dividiamo il pane e il vino. Ma vi rendete conto che il Vangelo è una follia, perché ha riportato Dio tra di noi. Non c'è mica bisogno che andiamo in chiesa noi qua, poi ci andiamo, per carità, oi, tutti a messa domani, non vorrei che capitasse qua il vescovo che mi dicesse ma Dio è tra di noi, è qui adesso, capito? È qui adesso. E il disagio che noi abbiamo, ce l'abbiamo perché non capiamo questo. Perché l'abbiamo fatto diventare una roba straordinaria, è diventata una roba artificiale, capito? È diventata una roba burocratica. Andiamo alle cerimonie. Ma come fai a far diventare cerimonia la messa? Che è una cena. Se stasera voi andate a casa da amici, dice andiamo alla cerimonia della Giovanna, perché ci ha portato. Ma che cazzo è? Ma che cazzo? Scusate, scusate. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Noi dobbiamo, il Vangelo l'abbiamo rovinato perché è diventato un libro, è diventato un sussidiario, è diventato un libro, un'enciclopedia, ma siamo matti. Il Vangelo è la storia di un folle che ha detto le cose folli nella maniera più semplice. Ha detto le cose folli nella maniera più semplice. E uno quando dice le cose folli nella maniera più semplice, uno si domanda, oi, ma cosa succede qua? Sono matto io o è matto lui? E quindi il problema non è se io devo salvare i ragazzi o no. Raccontavo prima a Don Gigi, prima di essere ubriaco, che io sono arrivato a Milano nel 1979, milanesi, quando è esplosa a Milano la droga, il terrorismo, e io dovevo andare a dirigere una scuola con 1000 allievi a ridosso del Parco Alhambra. E voi potete immaginarvi, avevo il salone come questo, con tutte le vetrate che vedevano il Parco Alhambra e che vedeva la colonna di ragazzi che andavano su a prendersi la roba per poi. Cosa dovevo fare? Dovevo continuare a fare il preside? Dovevo fare il preside? Dovevo sospenderli perché erano andati nel parco? Il problema vero, vedete, è che ad un certo momento, quando ti salta addosso, quando ti salta addosso la fede, perché la fede è un regalo, quando ti salta addosso, la fede non è un atto di ragione. Smettiamola di pensare che noi acquistiamo la fede ragionando. Smettiamola. La fede è un regalo che Dio ti ha dato. E te la dà nella maniera più impensata. Più impensata. Io sono diventato prete perché nel 1951, nell'alluvione del Po, mi sono trovato alla città dei ragazzi. Dovevo mantenermi perché ero senza papà, senza niente, e senza la mamma lavorava, poveretta, come una matta, ma non poteva mantenermi. Sono andato alla città dei ragazzi perché volevo fare l'università, volevo fare lettere e volevo fare musica, mi piaceva la musica, non soltanto Vecchioni. Perché ho detto che io alla mia morte voglio io vagabondo, a me non me ne frega niente, che mi cantino Requiem Eterna, non me ne frega niente, voglio io vagabondo, va bene? Va bene, facciamo festa perché è andato via un rompipalle e è andato su a rompere le palle ad un altro che spero mi deve rispondere, perché sono diventato prete così, capito? Ho visto la disperazione, ho mollato la scuola, sono diventato prete. Ma non per fare il prete, per fare il padre, capito? Secondo, dico, se devo fare il prete, devo fare il prete di quelli che hanno bisogno di un padre. E quindi ho cercato di fare il prete degli sfigati. I primi anni di prete io li ho fatti a Prima Valle. Io i primi anni di prete li ho fatti a Prima Valle. Volevo continuare gli studi di Ateneo Salesiano e sono stato a Prima Valle 1960-1968. Chi conosce la storia, la contestazione e tutto il resto, il Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII, eccetera, eccetera. Io ero lì e sono andato a Prima Valle. E sono andato nel quartiere più difficile di Roma, allora. Quindi ho fatto prete, primo errore. Secondo, degli sfigati, secondo errore. Il terzo, ve lo dico perché bisogna ridere, ho fatto l'interista. Che è l'errore più grave. E adesso mi trovo, vedete, adesso mi trovo a capire che cosa significa in qualche maniera intuire qualche frase del Vangelo, non tutto il Vangelo, qualche frase del Vangelo. Perché poi da Prima Valle sono andato a lavorare con i matti, per capire chi era più matto, insieme con Basaglia. E poi sono venuto nel 79 a Milano, al Parco Alhambra, e lì li ho trovati proprio tutti. Quindi pensate che i primi terroristi, da Marco Donacartè a Morucci e Faranda, eccetera, me li sono portati a casa io, quindi. Però ero andato con la mentalità del prete, cazzo, con la mentalità del prete. Adesso spero di non dar giù, ma se sarebbe caso mai... Ci sarà un'ambulanza qua. Con la mentalità del prete, il prete, che mentalità, che deve portare a casa sempre le pecore.
Se no, caprete, un prete che non porta a casa un cazzo, caprete, dice, o non è capace di fare il prete, oppure invece di fare il prete va a giocare a briscola, che ne so io. Io arrivo al Parco Lambro. Nel Parco Lambro, allora, pensate, avevo 1000 ragazzi a scuola, e la morte nel Parco Lambro, non riuscivo a salvarne uno. Ad un certo punto, una notte, sono Metro Verde, Cimiano, si ricorda, mi pare che con Cimiano, esco, le 11 della notte, mi sento una roba qua, la lama di un coltello, mi guardo bene, di voltarmi indietro, sono scappato via, sono andato a casa e vi devo dire, erano le 10:30 della sera, vi devo dire che quando sono andato in camera, era novembre, ero bagnato in un certo posto e anche ho ringraziato il Signore perché con lo spavento che avevo preso poteva essere anche qualcosa di peggio del bagnato, va bene? Alla mattina ho detto la messa ai miei e gli ho detto: martire no, faccio l'educatore, che volete voi, ma ieri se lo spavento che ho preso mi dispiace tanto, anche perché rischio io, ma rischiate anche voi, perché dico, se ce l'hanno con me, perché ho, sto affrontando il tema del Parco Lambro, vuol dire che ce l'hanno anche voi, quindi è meglio per me, meglio per voi che vada via. Mi è arrivata lì vicina una suora sfiancata, un po' più carina di quella di oggi che ha mangiato con noi, mi guarda in faccia e mi dice: Don Antonio, ma scherziamo? Uè, mi sono vergognato. E sono rimasto, non sono rimasto per la suora, ma sono rimasto perché sono stato un bastardo. Beh, dico, non voglio mollare. E lì ho affrontato il tema della tossicodipendenza. In quella maniera lì. Ma l'ho affrontato in una maniera, non perché volevo salvare i tossici, perché ho capito che poi noi preti ogni tanto leggiamo anche il Vangelo. Gigi è un poeta lui, ma io che ho perso la teologia, non so più, capito? Gigi intendo il sant'uomo che avete qua. Il mio confessore era Turoldo, Davide Maria Turoldo. Vado a confessarmi, aspetta che mi siedo, vado a confessarmi piangendo come un disperato perché mi era morto il figlio del vicepresidente. Il figlio del mio vicepresidente era andato, un ragazzo bravissimo, da stupido era andato nel Parco Lambro per curiosità. Ho trovato uno che gli ha detto: ma dai, fate una pera, ma che cazzo vuoi che sia? Si è fatto crepare. Sono andato a confessarmi e gli dico: Davide, voi lo conoscete Davide? Una faccia da cavallo, un vocione che non conosce più, un paio di mani, parolacce che quando le diceva, beh, io giù il Padre Eterno. Allora gli dico: senti Davide, io capisco tutto, ma tu che sai il Vangelo, tu mi devi spiegare la parabola della pecorella smarrita, perché a me non frega un cazzo che uno perda una pecorella su 99. Ma io che ne perdo 99, che cazzo faccio? Io voglio una parabola che mi dica cosa fa un prete che perde 99 pecore. Non solo, ma quando torna a casa anche quella che è rimasta lì dice: ma sono mica scema, è mica quella la vita. Davide mi guarda Davide mi guarda, una dolcezza infinita, era già cominciata la malattia, e mi dice: Tony, non ti capisci un cazzo, il Padre Eterno ha inventato le pecorelle smarrite per salvare te, non per salvare le pecore, capito? E ha cambiato la mia testa quella frase lì. Se io non avessi trovato lì i matti, le pecorelle smarrite, io non sarei qua, mi sarei perso, matto come me mi sarei perso. Per fortuna ne perdo tantissime e vado a letto lo stesso, e prendo i peggiori, perché lo sapete bene, prendo i peggiori, prendo anche i figli di puttana, le mora e compagnia bella, ma prendo, avete visto anche Erika, eccetera, prendo anche i peggiori. E non mi domando mica se li salvo, li prendo, punto. Li prendo e basta. Voi della parabola del figlio prodigo, siete sicuri che poi il figlio prodigo si è salvato? Chi è che le ha detto che si è salvato? Sappiamo che ha fatto festa il papà, punto. Punto. E difatti al Vangelo non ne frega niente se il figlio prodigo si è salvato o no. Il Vangelo fa festa perché il figlio perduto è tornato. Ma sapete quante volte tornano i miei? C'è uno che si chiama Cesare. Si chiama Cesare. È figlio di un vero Calabria, un cittadino calabrese. Bene, mi fermo, ripunto. È la 15ª volta che torna indietro? E io dovrei far festa ogni volta? E ogni volta che torna indietro i miei diventano matti, perché lo sanno che io lo prendo, ma lo so anche che 2 ore dopo scappa via un'altra volta, gli do da mangiare, gli do da dormire, lo vesto, e so anche che scappa via un'altra volta. È ancora al mondo, non muore mai quello lì, non muore mai, io non lo so. Ho fatto una domanda una volta, io raduno ogni tanto i miei, gli dico: sentite, ma mi domando perché devono morire gli innocenti, e certi cazzo che dovrebbero morire non muore mai. E parlavo di Cesare, non muore mai. L'ultima volta si è fatto 7 grammi di coca in un colpo solo. Ma 7 grammi di coca ammazzano un elefante. E non ho mica detto le bugie. Ed era con 7 grammi di coca. Intanto ho detto: dove hai rubato? Dove hai fregato i soldi? Perché 7 grammi di coca? E sai, mi arrangio. Ah, ti arrangi? Il Vangelo è il Vangelo perché fa le cose che non c'entrano niente con la ragione. Non c'entrano con la ragione, non c'entrano, perché se noi ragioniamo, nessuno di noi legge il Vangelo. Ma se noi ragionassimo, le otto beatitudini chi le vive? Se non ragioniamo, ma chi è che crede che beati i poveri, beati i mansuetti, beati i... ma chi ci crede? È un sogno, è una follia, lo diceva Cardinale Martini. Credere al Vangelo è una follia. D'altra vita, d'altra parte, se vogliamo vivere, o la vita diventa una follia o diventa una puttanata. Perché cerchi la casa, e poi cambi la casa, e poi sposi il figlio, e poi cerchi il secondo bagno, e poi devi decidere quest'anno dove vai in ferie, eh?
Ma è vita questa, ma è vita questa, è vita questa, è vita questa, è vita. Diventiamo vecchi, cretini, idioti, va bene, però abbiamo 3 bagni, la casa in montagna, una al mare, e poi abbiamo la cassaforte con 4 collane d'oro, il Rolex, che si spera che qualcuno lo freghi. Ma sai, mica vita quella roba lì. Ma volete leggere il Vangelo o no? Volete capire che il Vangelo è una follia? È una follia fatta di niente, ma che dà significato alla vita. Che dà significato alla vita. Noi siamo nati, voi donne, avete avuto nella vostra pancia Dio. Ma non è mica detto che dovete essere vergini per avere Dio nella vostra pancia. Ogni bambino che avete nella vostra pancia è Dio. Lo volete credere o no? Anche il bambino che c'è nella pancia della prostituta, capito? E io quando alle 3 della notte vado in stazione centrale, va bene, e mi trovo una prostituta con la panciona e mi dice: toccami, nuda e cruda, quello lì è Dio anche se nella pancia di quella lì. Perché questo è il Vangelo. Poi c'è un'altra cosa che mi commuove del Vangelo, in seguito al Padre nostro. Noi, va bene, potevi metterne una anche di meglio, ma comunque, lasciamo quella lì. Sentite questa. Il Dio è nato nella pancia di una donna. Ma quando Cristo è morto sulla croce, la croce non è mica stata una croce. La croce è stato il luogo della nostra nascita. Lì siamo nati noi. Lì siamo nati noi. Quel sangue lì è il sangue del parto cesareo di Cristo, il quale poi ha detto alla Madonna: quello è tuo figlio. È straordinario se noi il crocifisso lo pensiamo così, dove non solo c'è un dolore, ma è un parto. È chiaro che generando Dio è stato un parto semplice, ma Dio che genera noi è un parto cesareo e anche di quelli, o no? E se pensassimo alla croce una roba così, non sarebbe una roba straordinaria? Perché dopo quella morte lì, dopo che si è partoriti così, ha preso i 12, gli ha detto: adesso andate per tutto il mondo, è andato a battezzare. Li ha battezzati perché prima erano da battezzare. Erano lì che aspettavano, dice: divento ministro, divento cardinale. Ho fatto salvo il cardinale Bertone, per il quale io ho particolare devozione, divento vescovo. Gli hanno detto: uè, ragazzi, andate per tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e morirete tutti martiri, capito? Morirete tutti martiri. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Allora io sono un prete fatto così, capito? Perché magari dico la messa alle 3 della notte perché non ho fatto ora dirla. Ma che mi godo. Questo Cristo che diventa un pezzo di pane. Che parla con me. Che parla con me. Che mangia con me. Perché questo è il Vangelo. E che mi dice: domani mattina cammina. Io ho un periodo molto difficile, anche perché ho
No, qui non ci sono bancari, no? Magari ho 3 milioni di debiti, comunque. Se c'è qualcuno, aiutate pure Don Gigi, ma poi magari ci sono anch'io, sì. Va bene? Ti alza la mattina, capito? E hai questo sogno. Hai questo sogno, perché la vita diventa un sogno. E allora non è più banale, non stai lì più a pensare se devi comprarti le scarpe tacco 8, se devi comprarti la casa nuova, se devi fare il secondo bagno. È una grande avventura davanti. E siete qua, voi siete qua per sta roba qua. Perché la Chiesa di adesso non c'è più, siete voi la Chiesa. Il Vaticano deve sparire. Deve sparire. Il Papa deve prendersi il suo bastoncino. Il Papa deve prendersi il suo bastoncino, chiudere San Pietro per restauro e va ad Assisi e sta lì. E torniamo poveri tutti. E allora sì, riprendiamo. E allora sì, la Chiesa ha un significato. Ma una Chiesa ricca, come può essere una Chiesa ricca? Come ci può essere? Allora, io sono il padre dei miei ragazzi, ne salvo pochissimi, alcuni sa, ma io non ho casa, io vivo con loro. Ho 40 comunità in Italia, ne ho 7 nel mondo, non sono comunità, sono in comunità. E sono felice, ma non perché, non sono nessuno io. Perché per salvare il mondo bisogna diventare degli scartini. Per salvare il mondo bisogna diventare degli scartini. Quando Dio onnipotente ha creato il mondo, ha fatto una puttanata che non finisce più. Adamo, Eva, Caino, Abele. Poi ha capito che qualcosa non funzionava, gli ha detto a Gesù, un pomeriggio, dopo aver bevuto l'amarone, perché secondo me in paradiso la marona ci deve essere. Gli ha detto: senti Gesù, senti, tuo padre ha combinato un pasticcio, ha fatto il mondo, il cielo, la terra, però guarda che casino. Senti, voi tu che sei figlio, perché la storia di Cristo è la storia del figlio che salva il padre. La storia di Cristo è la storia del figlio che salva il padre. Dice, vai giù, vadano via, dal sistema tu. Ma vi rendete conto? Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. E Gesù che cosa è andato a fare? Cosa? L'onnipotente. È andato nel paese più stupido che c'era, Palestina, con una ragazza di 16 anni che non sapeva neanche cosa succedeva. Che non era certamente nel Tempio perché stava andando a prendere l'acqua, non era neanche nel Tempio. E gli ha messo in pancia sto bambino, ha preso 12 idioti, scusami, non ditemi che Pietro c'aveva 3 lauree, erano tutti analfabeti quelli lì, Quell'altro che ha detto, io, credere a quello lì, che è risorto, che ha le cicatrici, ma manco morto se non ci pianto il naso. E Tommaso, e Gesù lo chiama e dice, Tommaso vieni qua, prova. Ha preso 12 persone normali e ha cambiato il mondo con 12 persone normali. E ha fatto il Papa peggiore di tutti. Poteva far Giovanni il Papa che era buono, no, Pietro l'ha fatto, che si è svergognato davanti alle donne, che Pietro l'ha fatto Papa lui. Adesso pensate cosa fanno per fare il Papa. Ce n'è venuto fuori uno di giusto adesso, ma prima, per carità. Capito? E allora io sono qui a dirvi che la fede è una follia, ma è una follia perché solo un Un uomo, quando diventa grande, diventa folle. Quando diventa folle, diventa grande. Se non diventa folle, non diventa grande. Perché sono i quattro tempi della vita dell'uomo, nasciamo, poi ci educano, e adesso sto facendo una guerra contro la scuola media e inferiore, voglio che venga bruciata la scuola media e inferiore, deve venire bruciata, deve essere cambiata radicalmente la scuola media e inferiore, perché ai miei tempi, a 14 anni, eravamo ancora lì, andavamo a lucertole, sai cosa vuol dire lucertole? Andavamo a palpare la pancia alle cicale a 14 anni, capito? Adesso tuo figlio a 14 anni ha già fatto 4 morosi, se non sei già fatto 3 maternità, capito? Non è possibile, sono 60 anni, abbiamo inventato la scuola media 60 anni fa ed è ancora quella. Ma ci sono ancora i banchi, ma vi rendete conto? Abbiamo ancora la matita rossa e la matita azzurra, con ragazzi che esplodono dentro, che hanno dentro la prima esplosione, arriva da 10-14 anni, perché sono i tre tempi della... Io sono particolarmente... studio particolarmente l'adolescenza, e ci sono tre periodi particolari, è la prima esplosione 10-14, la seconda 14-18 e poi c'è la terza che va verso 18-25, che in qualche maniera dovrebbe portare verso i tre tipi. Ma come fanno a stare 5 ore nei banchi i nostri ragazzi della scuola media? Con gli insegnanti tutti col mal di pancia, tutte col mal di pancia. Non vedi sorridere un insegnante manco morto, ma nemmeno dai salesiani, capito? Nemmeno dai salesiani. Come fanno? Coi banchi della mia altezza, capito? Perché sono ancora i banchi di qua. Quelli sono 1,80. Va bene? 2 metri di scarpe. Se fanno così, occupano due banchi, si allungano le gambe, vanno a metà scuola, va bene, e devono stare composti. Dimmi tu come fa uno a stare composto in quella maniera lì, me la vuoi spiegare? E se no te lo mandano a casa? Sospensione. Ma è chiaro che poi il vocabolario degli adolescenti. Adesso sono andate via le bambine, le avete mandate via, sì, avete fatto bene. Ma mi volete spiegare perché un adolescente non deve mandare a cagare un insegnante che non capisce niente? Ma come fa? È chiaro che un adolescente non sta, un bambino sì, ti scusi, sa signora maestra, ma un adolescente di 13 anni sta lì a dire scusa? Ma li scappa fuori quello che li scappa fuori, amen. La scuola media va completamente cambiata, buttati via i banchi, vanno buttati via le aule, bisogna mettere dentro la musica, l'arte, ci vogliono, è vero, ci vogliono anche le 2 o 3 materie, la matematica, ma poche, fate 1 ora o 2 di aula, il resto fateli fare qualcos'altro. E se non capiamo questa cosa, perdiamo la prima adolescenza, capito? La prima adolescenza, che è la più delicata, soprattutto per le ragazze, li perdiamo. Così un'altra guerra che io sto facendo è contro i carceri minorili. Quelli che sbagliano sotto i 18 anni devono scontare, ma non in galera, perché scontare in galera non fanno altro che peggiorare. Devono andare in strutture, la mia è una di quelle, dove possono scontare, ma anche essere educati, ma non col sistema carcerario. Noi abbiamo le carceri che sono ancora quelle del Medioevo. Siete mai andati voi in una galera? Le due cose più delicate in questo momento, che sono il carcere per un verso, i ragazzi che sbagliano, e la scuola per un altro, i ragazzi che devono essere educati, sono quelle più indietro di tutti. Sono quelle più indietro di tutti. E io sto facendo una guerra, ma è una guerra. Va bene, di Sancho Panza. Perché mi ridono dietro, forse anche a metà di voi. Ma bisogna credere a queste robe. Bisogna credere che chi sbaglia deve scontare, deve riparare, ma deve riparare in un contesto nel quale quando ha finito venga fuori migliore. Se uno va a scuola, ai miei tempi si andava a scuola fino a 14 anni, adesso che vanno a scuola fino a 25-26, ma come fa ogni mattina uno a alzarsi e frequentare l'ambiente scolastico italiano? Ma come fa? Come fanno a venire in casa rabbioso, buttare la cartella, chissà dove, tirar giù tutte le madonne? Come fa? Non farlo? E se è così educato, e non, fatelo visitare, perché non è mica normale, non è mica normale. Non può non reagire un adolescente, non può non reagire, perché sta esplodendo la vita, no? Perché la vita è, si nasce, poi ti fanno le regole, e poi ti castrano. Qua noi, voi siete tra i pochi non castrati, perché tutti gli altri sono castrati, cioè ragionano, parlano da castrati, che la società li ha castrati. Perché un uomo libero in Italia non può esistere, un uomo che la pensa liberamente non può esistere. Se voi andate a scuola e dite al preside domani la cosa che avevo detto io sulla scuola media, va bene, o mandano a casa vostro figlio e sia pace a tutti, oppure mandano una nota a Vittorino Andreoli, capito? Dice faccia una visita pure con lo sconto, ma faccia una visita. È straordinario questa roba qua, capito? Quindi noi dobbiamo crescere e dobbiamo poi riuscire a capire che verità e libertà, va bene, fanno parte, non dobbiamo lasciarci castrare, perché lì c'è tutto il Vangelo, è tutto lì. E allora io faccio queste cose con i miei ragazzi, ci perdo, qualche volta vinco. Erika, per esempio, nessuno credeva che Erika si salvasse, si è salvata. Nessuno ci credeva. E quando io mi sono portato a casa Erika, non avete l'idea le maledizioni che ho avuto con la mail. Eppure Erika adesso è che tranquilla, fidanzata, spero di andare a sposarla. Ed è una ragazza che ha fatto fuori la mamma e suo fratello. Perché niente è impossibile. Perché chi crede nel Vangelo crede in questa follia. Credi in questa follia, che è una roba che vi fa. Il Vangelo è un libro di poesia, non è mica un libro di dogmatica. Il Vangelo è un libro di poesia. Quando il papà che aspetta il figlio il prodigo che arriva e non gli permette neanche di chiedere scusa, lo bacia, ma che cos'è quella lì se non poesia? Che cos'è quella lì se non poesia? Quando hai agli apostoli della notte gli dice, quando pregate dite padre, ma che cos'è quella lì? Non sarà mica teologia, quella è poesia. Quando piange davanti a Lazzaro che è morto, aspetta che venga fuori e lo abbraccia, ma che cos'è quella lì? Ma che cos'è quella roba lì? Quando alle 3 della notte, l'altra notte, alle 3 della notte, ogni tanto mi siedo perché sono sempre, a parte che se casco ti spacco la testa, per cui. L'altra notte, alle 3 della notte, mi arrivano due poliziotti, sti figli di puttana che non finiscono più, va bene, perché io ho, nelle mie comunità, ho dei ragazzi agli arresti domiciliari, e allora appena succede qualcosa a Milano,
La loro gente vanno a vedere se sono scappati i miei. Dico, ma venite alle 5, venite alle 11, proprio alle 3 della notte, porca loca. La settimana scorsa mi arrivano alle 3 della notte. Di solito vengono, chiamano il ragazzo, gli fanno fare la firma e poi vanno via. Invece viene l'educatore e mi dice: Don Antonio, la polizia ti vuole. Porca puttana. Alle 3 della notte vuol dire che è successo qualcosa di grosso. Vado giù, un po' storto, due poliziotti e un ragazzo di 17 anni, bel ragazzo lì. Il poliziotto mi dice: t'ho portato sto ragazzo, sì. Dico: alle 3, sì. Perché? Perché ti racconto. Dice: sai, in Piazza Duomo stanotte questo ragazzino qui stava litigando perché avevano fatto un sorrisino sbagliato alla sua ragazza, e dice: ho capito che sarebbe successo la fine del mondo. Sentite, poiché questo ragazzo, visto da dietro, assomigliava terribilmente a mio figlio, dice il poliziotto, poiché visto da dietro assomigliava terribilmente a mio figlio, l'ho preso, l'ho messo in macchina e te l'ho portato. Perché dice: ho pensato a mio figlio. Allora ho dovuto cambiare faccia. Allora io di qua, poliziotto va via e lui di là. Chiamiamolo Osvaldo. Come ti chiami tu? Non ti chiamo Osvaldo. Quindi va. Chiamiamolo Osvaldo. Io mi siedo di qua, 3 della notte. C'avevo questo fatto del poliziotto che, pensando al suo figlio, mi ha portato lì. Non parla nessuno. Io non parlo, anche perché si cominciava a parlare. Allora parla lui e mi dice: che cazzo vuoi? Cosa? Che cazzo? Come che cazzo vuoi? Sarò io che dico a te che cazzo vuoi, no? Tu dici a me. Urlo così, silenzio. No, parla più. Io taccio perché se vado avanti mi frego. Dopo un po' si alza, mi viene vicino e mi dice: mia madre è andata via 3 anni fa in Inghilterra e non l'ho più vista. Mio padre è un grosso dirigente internazionale, sta via una settimana, un mese, lo vedo ogni tanto. Io vivo da solo con la mamma. Dice: c'avevo una ragazza che mi piaceva, è chiaro che avrei fatto un casino, mi resta solo quella. Secondo te ti viene Maone? Ti viene Maone, perché questo qua in 2 minuti ti ha detto la mamma, il papà, la ragazza, l'unico amore che ha. E poi mi avvicina ancora di più, e allora ho incominciato, dico: oddio, adesso qui andiamo a finire male. Mi guarda, mi pianta gli occhi negli occhi e mi dice: qualcuno sa che io esisto? E tu, prete del cazzo, secondo te Dio sa che io esisto? Quando uno alle 3 della notte, a 16 anni, ti dice una roba del genere, incomincia parlando col cazzo e poi viene a domandarti: ma Dio lo sa almeno che io esisto? Ti mette nella merda, eh? Ti mette nella merda. Perché capisci un attimo che cosa c'è dentro a dei ragazzi che noi pensiamo stupidi, cretini, che magari vediamo il giorno dopo Se questo fosse rimasto là, avrebbe certamente combinato un pasticcio. Certamente. Allora lo guardo e gli dico: se tu sei qua, è perché qualcuno lo sa, perché se tu sei qua, è perché io ci sono, è perché quell'uomo là ha pensato al suo figlio, e anche perché tu, essendo venuto, credi che qualcuno ci sia che ti vuole bene, e lo speravi. Mi ha abbracciato. Abbracciandomi, mi ha stretto un po', e ho sentito che in tasca c'aveva una cosettina. Fatti i calcoli e dico: cosa può essere sta roba? Lo stringe, io lo stringo, non lo mollo, e gli dico: tira fuori il seramanico. Tira fuori il seramanico lì, tira fuori. Come? Tira fuori il seramanico. E difatti c'aveva, sapete, quei coltelli svizzeri con tutte, c'aveva lì pronto. L'ha tirato fuori. Adesso lo metti sul tavolo, metti lì. Adesso puoi andare. E no. Non me lo dai indietro, no. Non te lo do indietro, ti garantisco che lo tengo qui sul tavolo, perché ogni volta che io vedo quel seramanico lì, ti penserò. Erano le 3 della notte di 4 giorni fa. E certamente quel poliziotto lì, pensando al suo figlio, ha salvato una persona. Queste sono le cose. Vedi, qui non c'entra Mazzi Antonio. Qui sono queste cose che ti accadono. Perché la bontà esiste, perché Dio esiste. Perché Dio esiste alla sua maniera, non esiste la nostra maniera. Esiste alla sua maniera. 2 giorni dopo mi ha telefonato. Mi ha detto: ce l'hai ancora il coltello? Sì. E cosa pensi? Che lo lascio qua. Queste sono le cose che accadono a uno che non fa il prete, ma che per caso è diventato prete, che è diventato prete in una situazione particolare, all'alluvione del Po, che ha scelto in qualche maniera non di fare il prete, ma di essere disponibile. Io non ho casa, io vivo lì, con la porta aperta. Una sera è venuto un educatore a dirmi: ma ti fidi a tenere la porta aperta? Perché devo chiuderla. Dice: sai quanti matti passano qua? Allora dicono: sei mica tu, dico l'educatore, che decide quando devo crepare io. E neanche quello della porta aperta. C'è uno che ha già deciso quando devo crepare. E siccome ho parecchi debiti, creperò tardi. Credo che ora, quanto manca ancora? Quanto tempo c'è ancora?
1/4 d'ora.
Allora io sono, la mia esperienza rispetto alla vostra, rispetto a quella di Don Gisi, è che io ho scelto l'educazione, ho scelto come, non la terapia. Io, le mie comunità non voglio che siano terapeutiche, perché ognuno di noi dentro porta dei disagi. E Questi momenti qua sono fatti per liberarci dai disagi, oppure per interpretarli, oppure per accettarli così come sono. Per accettarli così come sono. O no? Pensate al disagio di Pietro quando ha visto morire Cristo, ha visto Giuda impiccarsi. Pensate che disagio. Ha aspettato un po'. Ha aspettato qualche giorno, poi una mattina mentre stavano pescando, hanno visto sulla riva una persona, e Giovanni dice: chi è quello là? Cioè Pietro dice: chi è quello là? Ed era Gesù, e ha chiamato Pietro e gli ha detto: mi ami? Mi ami? Mi ami? E l'ha fatto Papa. E l'ha fatto Papa. Allora, io vorrei soltanto dirvi, tutti abbiamo dei disagi. Bisogna riuscire a interpretarli. E non si interpretano col cervello. Non li risolviamo andando dallo psicanalista. Nella mia comunità uso il cammino, il gioco e la parola. I tre strumenti che io ho adoperato sia per Erika come per Matteo Corelli, che è venuto, che ha ammazzato, come per Fabrizio Corona, che Dio l'abbia in merito. Questi sono questi. Ogni anno i miei ragazzi li faccio fare in una delle comunità Compostela. Vanno in bicicletta o a piedi fino a Compostela. Io vi garantisco che quando tornano sono molto migliori che se avessero fatto 20 sedute con la psicanalista o con lo psicologo. Io non ho mai amato gli psicologi, anche se mi danno la quarta laurea adesso, che me la tirano dietro, che dovrei pulirmi il culo, ma non lo faccio per educazione. Per educazione, va bene? Il cammino, il camminare. Noi siamo figli del cammino, ma non soltanto perché siamo figli dell'Esodo. Ma Cristo per 3 anni ha camminato. Ha predicato camminando, ha fatto tutto per strada. E il Vangelo è il Vangelo della strada, non è il Vangelo delle strutture. E poi è il Vangelo della parola. Torniamo a parlarci. Parlate. L'SMS. Adoperatelo nella casa da morto, mettetevi dentro lì, mettetevi il telefonino lì che non si sa mai. Ma con i vostri figli, con vostra moglie, parlate. Il Dio è parola, lo dicevo prima. Da onnipotente ha sbagliato tutto. È diventato parola, verbum, è diventato parola e ha cambiato il mondo. Verbum, il Vangelo è la lieta novella, è la parola. E poi il cammino, c'è un cammino interiore, c'è un camminarsi e un camminare, Io non parlo del camminare fisico, che adesso va di moda, ma ognuno di noi è un cammino, ognuno di noi è il suo cammino, e questo ve lo raccomando, perché lì dentro non abbiamo bisogno di teologie, non abbiamo bisogno di regole, non abbiamo bisogno di norme, non abbiamo bisogno di comandamenti, anzi Gesù a un certo punto ha detto ai suoi: come 10 comandamenti, ne basta uno. Allora, queste sono le 3 cose. L'educazione fatta anche con i vostri figli. Invece di urlare, di brontolare, magari fatevi una camminata. Mai reagire subito, soprattutto se sono adolescenti, mai. Fate finta di essere sordi. Con i bambini sì, reagite subito, quello che sono aspettate, quando meno se lo aspetta. Andate a trovarla in camera alle 2 della notte. Dice: che cazzo vuoi? Alle 2 della notte, ma sei diventato matto? un papà che viene a trovarmi alle 2 della notte, ma sei peggio di mia mamma. L'ho salutato, le ho dato un bacio, ho finito. Dovete, sono queste le cose straordinarie che educano. E poi tornate a parlare tra di voi. Questi momenti devono servire per questo, perché il Vangelo è la parola, è la parola che noi dovremmo sviluppare meglio a tavola, che è la cena. La parola è collegata con la cena. La messa non è la messa è una cena. E la cena è fatta di parole. Si parla, poi ci si scambiano i doni, poi si mangia, poi si va in pace. Questo è l'augurio che vi faccio, va bene? E adesso vado fuori dalle palle io.